Popcorn, il salotto cinematografico di Fuori Aula Network.
Bea, la senti?
La sento, io sto già piangendo.
Allora, benvenuti a tutti a questa ultima puntata della seconda stagione di Popcorn.
Sulle note di Popcorn, appunto, presa apposta per l'occasione.
Ci riporta a All Fru 2015, quando Carlo Pastore ci cantava questa canzone a Milano.
Perché eravamo così squattrinati che non avevamo neanche la canzone in archivio, però Carlo Pastore ci ha fatto la base, che grande. E insomma, Caterina, è tempo di finali di stagioni per le serie TV ed è anche tempo del finale di stagione e della serie per noi.
Eh sì, perché appunto questa è la nostra ultima puntata e speriamo che Popcorn ricominci in qualche modo, ma vedremo, lo scopriremo solo vivendo.
Mettiamo anche questa di canzone?
No. Ok. Nel frattempo...
Eh sì, abbiamo riunito tutta la brigata, qui in redazione con noi ci sono Francesco.
Oggi ci siamo tutti, ciao a tutti.
Riccardo.
Eccoci qua tutti assieme.
Grande, guarda la verve, Ricky, dai, mi raccomando.
Dobbiamo darci dentro.
Dai, raga,
tutti insieme.
È strano perché è un misto di tristezza e eccitazione, insomma, finisce un periodo
dai,
per
raga,
molti di noi.
Insieme.
Quindi, insomma, vedremo.
E dall'altra
signora.
Sì, vabbè, ok, ordine dall'altra parte della barricata, cioè su Skype abbiamo Antonio da Pisa.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, di cosa parliamo questa puntata? Chiaramente di temi molto importanti, temi che ci stanno molto a cuore e che occupano gran parte della nostra vita di studenti.
Allora, quasi la totalità.
Sì, direi di sì.
Vero cinema.
Esatto. Io e Caterina per 2 anni abbiamo cercato di raccontarvi i film migliori che avevamo visto e oggi per l'ultima puntata vogliamo raccontarvi i film peggiori che abbiamo visto.
E infatti la puntata si chiama A qualcuno piace trash.
Sì, esattamente.
A noi piace tantissimo il trash. Allora, vi vorrei dire che questa puntata è nata con me e Caterina che ci guardavamo un capolavoro della cinematografia di genere, di cui non vi svelo il titolo fino alla fine, così vediamo se uno dei ragazzi qua almeno alla fine ci arriva. Mm-hmm. Capolavoro della filmografia con Ryan Gosling, tanto per capire subito il livello ormonale della conversazione.
Ah, sì?
Sì, adesso proprio, a mano vi darò degli indizi da qua che finiamo.
D'accordo, giovane?
Giovane?
Giovane all'inizio della carriera o no?
No, non proprio all'inizio. Comunque,
scusatevi, riporto all'ordine perché per partire, Beatrice, io partirei, anche se non è in scaletta, io partirei con il film dei film, anzi è una serie TV quindi va un po' fuori.
È una web serie in realtà.
Che però ci ha ispirate, ci ha aiutato a far nascere Popcorn, diciamo, ci ha sostenuto le nostre serate tristi e depresse.
Ha fatto di noi quello che siamo e soprattutto ci ha svelato che cos'è l'amore.
Ecco. Parliamo di Lori del Santo.
Ai, ai, ai.
Applauso, direi. Applauso, ragazzi.
Standing ovation qua, proprio.
Antonio, io non so perché, ma ti lascerei l'onore di aprire con Lori del Santo.
Ma cosa vuoi aggiungere su Lori del Santo? Cioè, già il nome dice tutto, è tutto lì. E poi lei ha detto che è di essere meglio di Sorrentino.
E infatti io lì volevo arrivare, che anche Sorrentino fa dei film con tanto inquadrare le montagne, il segreto per vincere l'Oscar, l'ha detto!
Ma infatti anche il film di Sorrentino non era stato piaciuto, anche il film di Sorrentino non era stato capito. Cioè io parlo di Lori del Santo e magicamente non riesco più a parlare, ragazzi.
C'è un motivo. Ma io vorrei far notare una cosa, che Lori del Santo, come il grande Orson Welles, che è un'altra persona che noi stimiamo molto, ma non quanto Lori del Santo. Orson Welles, vi ricordate, Quarto Potere, nei titoli di coda c'è cioè soggetto, regia, sceneggiatura, attore principale, fotografia, tutto Orson Welles, e anche Lori del Santo ha fatto tutto lei, ha fatto anche i costumi, ragazzi. I costumi, cioè la biancheria intima, però ha fatto anche quello, ha fatto tutto lei, ragazzi,
specie
applausoni.
Anche quello, immagino.
E poi capite perché questo è il prodotto finale, no? Veramente.
Molto. Ma avete mai visto i provini online degli attori, di The Lady?
No, illuminaci.
Ecco, andateli a cercare, anche chi ci ascolta, andateli a cercare, perché c'è lei che fa spogliare ripetutamente la gente e dice sì o no. Sta tutto là il segreto.
Oi, oi.
Beh, io vi vorrei ricordare il provino per l'assistente della Lady.
Sì, chi era?
Come la gente mi fa schifo.
Non è che ti puoi dire niente.
scusatemi, dovevo inserire questo momento.
C'era un Claudio Santamaria che voleva dire la sua opinione. Cioè, a me la gente mi fa schifo. Allora, comunque, scena proprio madre. La Lady ha bisogno di una nuova segretaria. Allora provinano delle ragazze e una dice una cosa bellissima per noi. Per me, Francesco, che ci stiamo per laureare, è proprio il top. Dice, io in realtà ho un master, ho studiato giornalismo, però da grande voglio fare la ballerina.
Mamma mia,
fare il ballerino,
il come Herbert ballerina, ti ricordi? Maccio Capatonda, solo che lui Maccio Capatonda non ci credeva.
Voglio essere un asino.
A proposito di Maccio Capatonda, ragazzi, io vi riporterei un attimo all'ordine e con Maccio proprio apriamo il tema.
Non ho capito Maccio Capatonda ordine.
No, infatti, scusa. Vabbè, comunque io... con Maccio Capatonda direi che possiamo aprire il filone del trash italiano.
Eh sì, decisamente.
Se dico Alex, se dico Santa Marta,
si aprono universi paralleli. Alex l'Ariete, Alex l'Ariete.
Spiegate al povero Antonio e ai ragazzi che ci sentono da casa, spiegate che, perché il Santa Marta con Alex l'Ariete.
Ecco.
Complesso che non ha,
no, non girarci intorno, Ricky, non girarci intorno, rivelaci, no, guarda, rivelaci il tuo incontro,
male,
parlaci del tuo incontro.
Di Alberto Tomba, io mi sento male.
Esatto, allora il nostro Alberto Tomba è venuto al Santa Marta Open Day, che è stato un evento che abbiamo avuto qua in università, e è venuto a...
Quindi trash in università.
È venuto per Riccardo.
Capite, l'università... Alberto Tomba, cioè sono due cose che proprio vanno assieme proprio, no? Giusto? Alberto Tomba, università, cioè, dico solo questo, ecco.
Beh, insomma, comunque, dopo aver distrutto l'arma dei carabinieri nel film...
Soprattutto dopo la bellissima scena della porta, dove non, cioè, praticamente si vede proprio il realismo. Quella dove proprio lui va dietro e si, cioè, va proprio contro la porta e si trova... praticamente la scenografia mezza distrutta perché
scusate
come l'espressionismo
scusate,
tedesco adesso
esatto,
non capisce
scusate,
ah, è vero,
scusate, ma mettete che qualcuno di chi vi ascolta magari non è appassionato di trash come lo siete voi e non abbia visto Alex l'Ariete, per favore,
no,
raccontateglielo, dai, non lasciate tutti nell'ignoranza.
Allora, Alex l'Ariete è un straordinario affresco, cioè, allora, parliamo.
È un film... affresco, andiamo oltre qua,
no,
subito.
No, no, volevo nobilitare. È un film giallo con protagonista il grande sciatore Alberto Tomba, che nella sua prima e speriamo unica incursione nel mondo del cinema, tra virgolettone, insomma, abbastanza grandi. C'è anche Michel Hunziker, giusto?
Ecco, non volevo parlare, ma Michel Hunziker qui è un'interpretazione direi straordinaria. Io penso che è proprio con questo film che è stata proprio portata nel mondo dello spettacolo. Proprio,
ma non ci scherzerei così tanto, perché potrebbe anche essere in effetti. era i suoi esordi. No, comunque è un film, allora, veramente degno di aprire una rassegna sul trash italiano in particolare, veramente... amatoriale dal punto di vista recitativo, anche dal punto di vista della regia,
anche
veramente...
la sceneggiatura, soprattutto la scena quando c'è uno dei carabinieri che dice il risotto con le erbette e Alex l'Ariete dice è il mio piatto preferito. Cioè, proprio così,
davvero?
Recitazione, io
non me la ricordavo.
Tra l'altro Alberto, il mio amico caro Alberto Tomba, ha detto che non si esclude di tornare nel mondo del cinema, quindi
Alex,
lo aspettiamo.
Alex l'Ariete 2, attenzione, il sequel, perché è talmente...
Ma non per spegnere il vostro entusiasmo, ma qui non la finiamo più, noi sulla nostra pagina di Popcorn su Facebook abbiamo chiesto ai nostri amici, naturalmente... molto bravi, che ci hanno consigliato alcuni film.
Devo dire che Alex l'Ariete e Risotto alle erbette hanno dominato i commenti sotto, però è uscito anche altro, per esempio
è uscito ad esempio Chicken Park, che ci hanno suggerito Leonardo e Lorenzo, il mio vicino di banco delle medie, che saluto. E che gente,
tutti Lorenzo.
Beh, questo film ha conquistato il podio praticamente quando abbiamo chiesto il vostro film trash preferito, e stiamo parlando di Chicken Park.
Chicken Park.
Tra l'altro del 94, anno mio di nascita, coincidenze io non credo.
E tra l'altro, se vogliamo aprire, facciamo un pezzo di pubblicità occulta. Io ho appena preso Team Vision e su Team Vision c'è Chicken Park. Quindi...
Viva Team Vision!
Grazie, non si può fare. Antonio, tu hai visto Chicken Park?
Purtroppo no, ma andrò a recuperarlo stasera
no,
stesso.
No, sta buono, guarda, va bene così. Allora, Chicken Park, mi dicono dalla regia, Caterina confermami, che è una parodia di Jurassic Park, giusto?
Eh sì.
E sì, e però non solo, vuole fare una specie di scary movie e si avvale di gag anche tipo di Godzilla, mamma ho perso l'aereo, e la famiglia Addams. Se non mi toccate la famiglia Addams, perché io sono una grande fan della serie TV, quella degli anni 50.
Bella, bella.
Bellissima.
Perché la libidine, come dice Jerry Calà, è qualcosa di che va oltre, diciamo.
Beh, ma Jerry Calà, cioè, cosa dobbiamo dire di Jerry Calà?
Occhio.
Doppia libidine. In Italia abbiamo una tradizione trash che parte dagli anni 60-70 veramente non indifferente, con titoli come Giovannona coscia lunga, disonorata con onore,
Giovannona coscia lunga,
quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta nuda e tutta calda, poi occhio malocchio, prezzemolo e finocchio,
porca puttana,
Lino Benfi, è tutta una lunghissima serie, cioè qua potremmo parlare veramente 20 anni.
Andiamo avanti.
È una parte è un genere importante, il film trash, il film brutto, è tra l'altro è anche quello che più ha ispirato registi.
Aspetta,
come
ma
Tarantino,
Quentin Tarantino, ecco,
Eli Roth, sono tutti molto influenzati da questo
Franz,
tipo
ma
di
tu
cinema
lo sai,
di genere.
Franz e Antonio, voi che siete i tarantiniani qua dentro, ma sapete
sì,
qual è il film preferito di Quentin Tarantino, il miglior film italiano secondo Tarantino? C'è una cosa terribile, non lo voglio dire, se lo sapete, no, se lo sapete ditelo voi.
Lascia Francesco.
No, io non ricordo, era di Mario Bava o di Lucio Fulci, di chi era, non mi ricordo, avevo sentito un'intervista ricordo.
Dillo. È un film in trash italiano, credo degli anni 80, che si intitola Viva la foca.
Viva la foca!
Viva la libidine!
C'è anche quello su
doppia libidine!
Viva la foca, è vero, è vero!
No. Beh, andiamo avanti.
Ma davvero?
Andiamo avanti, va Caterina. Bene.
Ma tra l'altro sono anche tra i film più esportati all'estero. Cioè, tipo ragazzi, in Iraq, in Pakistan, so che tra le prime filmografie che hanno esportato dopo varie cadute di governi vari ci sono stati i vari Viva la foca e roba varia.
Altro che Sorrentino, ragazzi.
Ecco cosa guardano. Però è interessante comunque vedere che hanno uno spazio anche molto importante, che all'estero veniamo riconosciuti per questo, oltre che per i grandi, c'è Fellini, c'è Antonioni, però c'è anche un'altra parte che insomma è interessante.
Ma questa, ragazzi,
sì, dal punto di vista sociologico si potrebbe fare uno studio, però a parte quello
faremo una tesi di laurea adesso su questo.
Andando oltre, Giovanna e Gigio con 3G ci hanno consigliato Parentesi tonde. Tra l'altro, Bea, dici chi recita in questa commedia?
Allora, dopo L'Ori del Santo e dopo Michel Hunziker, signori, nel 2006 fa il debutto sul grande schermo Loredana Lecciso. Proprio la Lecciso!
Applausi!
Bau!
Dai!
Cagna maledetta, brava.
Ragazzi, buoni! Allora, per chi ci ascolta da casa, questa è una citazione scoltissima da Boris. Ecco, andatevi a guardare Boris se volete vedere veramente che cos'è il vero cinema, che parodia il trash, che parodia il cinema, eccetera.
Ma diciamo che in realtà il vero genere trash
conosce
le sue punte più alte negli horror, ragazzi. Cioè, prima di cominciare la puntata, eravamo qua io, Riccardo e Francesco, e ci siamo guardati alcuni video che
veramente
sono opere d'arte,
probabilmente
inenarrabili.
Per farvi stare meglio, non le metteremo sulla pagina, non le metteremo, ragazzi, non ci saranno.
Tranquilli, prima o poi accadrà.
Ma potremmo anche
le metteremo.
Allora, Lorenzo, il mio compagno delle medie, mi consiglia anche Sharknado, che
Sharknado. Sharknado è bella versione italiana della race.
È la versione
Sharknado.
Potremmo rifarci una versione.
Sharknando.
Io pensavo a Lady Gaga.
Anarchia.
Non vedi come balla Nando. Va bene.
Che tra l'altro da Wikipedia, è perché io ero troppo presa, perché Wikipedia lo definisce film catastrofico, però a me fa ridere perché io penso che veramente è un film catastrofico, ma non per la catastrofe.
Per la catastrofe capitata agli attori dopo averlo girato.
Allora fatemi, ragazzi, spezzare una lancia in favore di Caterina. Lei non pensava ad Anvedi come ballando, lei pensava ad Alejandro, a Fernando della canzone di Lady Gaga, giusto?
Don't call my name Sharknado.
Antonio, per favore, pensaci tu, che qua non si ripigliano più, Antonio.
Ehi là. No, però state dimenticando un mega cult degli anni 80-90 che mi è venuto in mente adesso. Italia 1, e ditemi che non l'avete visto. Fantaghirò.
No!
Eh beh.
Ma non era trash? trash.
Ma è trash.
Ma come non era, era trash?
Brutto. Era brutto. Brutto.
Era la fata del fiume.
Vabbè, era brutto.
Hai ragione, Antonio.
No,
era brutto, brutto, ragazzi.
Però, con Kim Rossi Stewart, se non sbaglio.
E è Brigitte Nielsen, la strega nera.
Brigitte Nielsen, è vero. Comunque, vabbè.
Ma perché il trash ha un valore aggiunto, è oltre il brutto, è eccentrico, cioè è brutto ma anche eccentrico. Sharknado, in effetti, la trama di, insomma, tornadi che risucchiano squali e li buttano poi è cioè,
sono delle scene fantastiche, devo dire. Possiamo citare proprio... la scena finale, no, perché è spoiler.
Vabbè,
ma comunque
no, meglio di no allora.
Comunque è il genere horror che veramente regala il peggio del peggio. Io mi ricordo adesso il film che di cui vogliamo parlare, Black Sheep. Io,
no, vabbè, terribile.
Film neozelandese che io ho visto ancora appena era uscito, che sostanzialmente parla di un'epidemia di pecore zombie nel paese in cui ci sono più pecore che esseri umani. È veramente è una cosa stupenda.
No, scusate, regalatemi, no, regaliamo una gioia a chi ci ascolta, che poveretti stanno facendo una fatica della Madonna. Aprite la pagina Wikipedia, ragazzi, e leggetevi la trama. Possiamo farlo in onda? Cioè, è una cosa, devi leggere la trama di Wikipedia per capire quant'è brutta, è brutta perfino la trama.
Black Sheep, pecore assassine.
Ok, leggiamo così a caso, tipo... durante il tragitto che li separa dalla casa al pascolo, i due sono costretti a scendere dal furgone su cui viaggiano a causa di una pecora uscita da un recinto. Il fattore tenta di spostare l'animale e sopraggiunge l'animalista, che sottrae il fucile e minaccia di sparare se Henry e Tucker non gli forniranno informazioni circa Grant. Che cazzo è Grant? Cioè, tutta così la trama, è una serie di cazzate una dopo l'altra.
Scusami, ma intanto cala la notte, la fattoria è invasa da pecore assassine dagli uomini trasformati in uomini pecora,
sì,
in seguito,
esatto,
agli attacchi delle prime.
Perché quando una pecora morde un uomo, questo si trasforma in un uomo pecora. E poi c'è anche una scena bruttissima, perché uno di questi, che poi non si trasforma in un uomo pecora, però era solito avere rapporti sessuali con le pecore.
Cioè, stiamo confermando i peggio stereotipi sulla Nuova Zelanda.
E quindi, allora.
Io voglio sapere come finisce.
Aspetta,
però.
Alla fine Harry, vedendo le numerose flatulenze prodotte dagli ovini, decide di eliminarle, buttando dentro l'ovile il suo accendino. L'esito, e l'idea è un buon esito, e la struttura esplode assieme alle bestie.
Ragazzi, allora è un chiaro.
Bellezza.
È un chiaro rimando agli uccelli di Hitchcock, questa cosa, gli animali
sicuro
che sorvegliano l'uomo, dai, non avete capito?
Questa non te la perdonerò mai, questa veramente, questa
te lo meriti, Jerry Calà,
questa se la sente ti radiano da qualsiasi mestiere del cinema, tu
no,
domani
ragazzi,
verrai
scomunicato
per aver postato Black Sheep agli uccelli.
Non è un caso che ho citato gli uccelli, perché c'è un altro film trash che mi è venuto adesso in mente, che si chiama Birdemic.
Ah sì?
È veramente bellissimo, questi uccelli che attaccano proprio all'improvviso, non si capiva niente dalla storia, attaccano e loro cosa, che armi secondo voi usano?
Merda.
No, qualcosa di più
dire.
Sofisticato.
Ah.
Gli attacca panni.
Davvero?
Esatto.
Beh, è meraviglioso.
No,
bene, Birdemic.
Comunque, ragazzi, se pensate che sia strano o difficile fare un film solo con degli animali, provate a fare un film solo con un cerchione, cioè con uno pneumatico. Ragazzi, l'hanno fatto, vero Kate?
Sì, Rubber, diretto da Quentin e non Tarantino.
Dupier.
Allora, questo pneumatico prende vita e uccide le persone grazie ai suoi poteri psichici. Stiamo scherzando.
Beh, ma su questo filone ve ne posso citare quanti ne volete. Allora, uno dei più belli è The Stuff, il gelato che uccide. E questo, cioè, tra l'altro c'è anche un attore che è molto bravo.
Ma tra l'altro sono d'accordo. Cioè, io e la Bea lo sappiamo che l'altra sera ci siamo mangiate una scatoletta di gelato.
Tra l'altro vedendo quel film che ancora nessuno di voi ha indovinato, con Ryan Gosling, eccetera eccetera. Secondo me qualche ragazza all'ascolto l'ha già capito. È un chick flick, si direbbe, un film per ragazzine.
No,
okay,
oltre a The Stuff, io, Toby Docet, non possiamo non citare Trolls 2. Trolls 2 è stato considerato da molti come il film più brutto della storia del cinema.
Esatto.
Antonio, tu l'hai visto?
No.
Oh my god. La scena.
No.
Ascoltiamo la scena. Dobbiamo introdurre, perché allora questo è, insomma, la trama, insomma, ci sono questi troll che trasformano le persone in piante, lo divorano e praticamente fanno strage di una famigliola dolce e carina. Il regista è un regista italiano, attenzione, il cast è tutto americano, ma il regista è italiano, adesso non mi ricordo il nome, ma a breve lo recupereremo. E avete appena sentito un estratto dalla scena più più emozionante del film, in cui uno di questi adolescenti guarda inorridito mentre questi troll divorano, cioè, fatti malissimo.
Tra l'altro il video speciali. Visto con lingue diverse dà tante emozioni.
Sì, ecco, quello ve lo consiglio. Trolls cinese, 2, penso. Multilingua, guardatelo, perché è veramente uno dei film più... più
solo quello, basta.
Comunque, a proposito dello pneumatico, io ho visto un'altra cosa ancora più strana. È un film in cui, un film horror, non so se me l'hai fatto vedere tu, Rick, in cui il mostro era un pomodoro. C'erano dei pomodori giganti assassini, alcuni giganti, pomodori che inseguono le persone, le uccidono. Vedi questi deficienti che vengono inseguiti da dei pomodori.
Non posso dire di no, non me l'ho visto neanche io, però.
Scusate, adesso da questa chiacchierata, però il vincitore morale è Antonio, che non si è mai visto un film brutto, un film trash, un film stupido d'amore come me e Caterina. Antonio, per favore, dici che anche tu ti sei visto un film brutto una volta, o dici il più brutto.
Ne avrò visti tanti, adesso così a mente fredda davvero...
Ma non brutto raffinato, capito Antonio? Vogliamo proprio la trashata.
Cioè, così non mi viene davvero in mente niente. Ora magari... pensandoci un po' mi uscirà qualcosa, ma non saprei.
Non voglio esporti, ti capisco. Comunque, no. Se volete, allora precisiamo: il film che vi dicevo sul pomodoro si chiama L'attacco dei pomodori assassini, Attack of the Killer Tomatoes, anche conosciuto come Pomodori Assassini, del 1978.
Leggi la trama.
Il regista John DeBello. Allora, adesso vi leggo la trama. La razza umana si trova improvvisamente attaccata da pomodori senzienti con l'intenzione di conquistare il mondo. Dopo una serie di inutili provvedimenti da parte del governo statunitense, perché sempre gli Stati Uniti siamo, per debellare la minaccia, il detective Mason Dixon scoprirà che i pomodori non sopportano una canzone intitolata Amore in pubertà, in grado di indebolirli e mettendo fine all'invasione. Ah! E il film cita gli uccelli di Alfred Hitchcock, lo squalo di Steven Spielberg e Superman di Richard Donner. Guardatelo!
E la Bibbia anche, dai. Ok.
Direi che questo è il momento...
È Claudio Fragasso, ecco, basta.
Questo è il momento per chiudere, ragazzi.
Abbiamo dato il nostro meglio.
Sì, abbiamo chiuso ridendo, io pensavo di farmi giamba al piantarello all'ultima puntata di Popcorn. Senti, ma...
Bea, svelaci il film.
Allora, il film era Crazy Stupid Love, con Ryan Gosling ed Emma Stone, commedia sentimentale, come io e Caterina non ce ne vediamo assolutamente mai, è stato veramente un caso.
Con il gelato. Allora, come regalo di fine popcorn, io lascerei delle perle.
Poi è già uscito il libro della giungla anche.
Niente. Possiamo commentarle anche.
Io non ho ancora capito il 2. Ok, la possiamo anche vedere. Tranquillo, oggi è uscito il libro della giungla. Ma c'è ancora il cinema a 3 euro oggi?
No. Io stavo preparando l'attrezzatura tecnica.
E Riccardo cantava.
No, raga, che ve spiego? Questa tagliatela tutta.
Ci salutiamo?
Sì, direi, dai.
Bene, ora hanno raggiunto anche Riccardo e Caterina per discutere insieme
Comunque sono contenta anche per il premio per la nomination alla miglior sceneggiatura non originale, perché secondo me è una storia forte. Non lo prenderà, però sono contenta.
E con questo sono contenta di Beatrice, ripetuto 12 volte, con il de che di Francesco e con il che ve spiego di Antonio
e con il libro della giungla cantato da Riccardo, noi ci salutiamo veramente, non come la chiusura della puntata dove dicevamo ci salutiamo e siamo scoppiati a ridere, stavolta forse scoppieremo a piangere.
Bene, allora salutiamo tutti quanti, ringraziamo tutti gli ascoltatori e... Vuoi dire qualcosa anche tu, Ricky? Dai, è un addio, un arrivederci, non lo sappiamo ancora.
Chi lo sa?
Salutiamo Cristiano, che spesso è stato con noi e oggi non è presente, ma è stato uno della nostra squadra. Esatto, salutiamo i ragazzi del FRU e delle altre redazioni cinematografiche in giro per l'Italia che ci hanno aiutato
solo.
Un sacco.
E non solo.
Da Padova a Catania più o meno, prendendoli tutti.
Bene, bene, bene.
E salutiamo tutti gli altri, salutiamo tutta Fuori Aula Network, Carlo Pastore, Claudio Santamaria
e Lale Mainetti!
Bene, bene,
salutiamo
bene.
Qualcuno.
Continuate a seguire Fuori Aula Network, ragazzi, che... noi finiamo, esatto, ma esatto. Loro no.
Chi salutiamo noi? Salutiamo
noi salutiamo Alberto Tomba.
Sì, esatto, salutiamo
Alberto
ci
Tomba.
Ascolta.
Ciao mamma, così.
Ciao mamma, esatto.
Salutiamo Paul Thomas Anderson, sì, esatto. Paolo Sorrentino, che ci seguono sempre.
E Jerry Calà, ovviamente. Perché
anche Jerry Calà, va bene. Bene, bene.
Ciao. Ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao,
ciao, ciao, ciao a tutti.